Volete partecipare alla programmazione di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta? Lasciate un messaggio o un commento su ciò che vi interessa di più al numero verde 800 208 802. I migliori messaggi saranno mandati in onda. Grazie.
Eccoci qua, puntuali, 15:36, buon pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi parliamo del linguaggio di Papa Francesco, il suo stile comunicativo, le parole che finora ha usato di più nelle sue omelie, nelle sue catechesi, nei discorsi, e lo faremo con due giornalisti nella seconda parte, il direttore di Vita, il sociale Senza Confini, oggi in edicola l'ultimo numero con una copertina dal titolo L'ABC di Francesco. Il Papa sta rivoluzionando il linguaggio della Chiesa, dal conteggio delle sue parole un'infinità di sorprese. Ma prima ancora andiamo al Foglio, alla redazione del quotidiano, dove troviamo il vice direttore Maurizio Crippa, che qualche giorno fa, precisamente il 5 novembre, ha firmato un lungo articolo tra gli hashtag di Francesco, sottotitolo Si sveglia e a Santa Marta dice belle omelie che sembra averle pensate tra il letto e il bagno. Un titolo forse un po' audace, come del resto è un po' nello stile del Foglio, forse volutamente provocatorio, lo chiediamo direttamente a lui. Buon pomeriggio Maurizio Crippa, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a voi e grazie a voi. Sì, provocatorio un tantino, insomma, quel sottotitolo tra il letto e il bagno, in realtà è una situazione, una cosa che io scrivo poi nell'articolo, era una frase che usava spesso Don Giussani per dire proprio appena uno si alza necessariamente prende coscienza del suo rapporto con Dio, secondo me è una frase bellissima. E la usavo proprio perché Francesco, Papa Francesco, quando predica al mattino presto sembra proprio che esprima la stessa identica cosa per lui, ecco.
Allora, vediamo di analizzare un po' questo linguaggio, poi lo faremo come detto anche con Giuseppe Frangi, il direttore di Vita. Ormai è opinione comune anche presso coloro che non seguono proprio l'attività della Chiesa in maniera così costante e diretta. Beh, Papa Francesco ci piace perché usa un linguaggio semplice, ma che cosa vuol dire questa semplicità di linguaggio di Papa Francesco?
Semplice vuol dire, effettivamente, da un certo punto di vista, che si fa capire anche da chi non ha studiato, da chi non è teologo. Ecco, soprattutto secondo me, rispetto ai papi che abbiamo avuto prima, che pure sapevano comunicare molto bene, ma come dire, tenevano sempre un livello di dottrina molto molto evidente, molto esplicitato, soprattutto Papa Benedetto evidentemente. Lui è senz'altro un pastore, senz'altro uno che è abituato a parlare per strada con le persone usando un altro tono. Però questo secondo me è soltanto, io cercavo di spiegarlo, l'apparenza. Per lui, la mia impressione è che almeno l'effetto che fa a me, se posso dirlo con un pochino più di umiltà, la semplicità o il suo parlare facile deriva dal fatto che comunica un'esperienza presente e viva. Insomma, lui fa sempre esempi che riguardano la vita e l'incidenza che ha l'incontro con Gesù sulla persona, su lui stesso
e su di lui in prima persona,
su di lui in prima persona. E quindi questo, come dire, lo capisce anche un bambino, cioè chiunque lo sente parlare, lo vede parlare, capisce che sta parlando di qualcosa di attuale e non bisogna aver studiato. Del resto mi pare Gesù non parlasse degli intellettuali in tutti i momenti, ecco, esattamente quello. Quindi è una semplicità della fede prima che una facilità, diciamo, mediatica.
Infatti tu scrivi che Papa Bergoglio usa questa comunicazione diretta, senza fronzoli, di un'autocoscienza che innanzitutto sua è la sua fede, la sua speranza di uomo che si sveglia al mattino, come si diceva, eccetera, eccetera. Quindi concretezza di vita, non buonista però. Niente faciloneria, tanto per capirci.
Io direi di no, diciamo che bisogna stare attenti, ad esempio il mio giornale lo sta facendo in modo anche abbastanza puntuto, sempre molto rispettoso mi pare, eccetera. Ma di sottolineare questo, è facile soprattutto per l'uso e abuso mediatico che si fa della figura del Papa. Tra parentesi, non è che si è cominciato con Papa Francesco perché è simpatico, insomma, noi abbiamo avuto un Papa come Giovanni Paolo II che è stato un dominatore dei media per 25 anni di fila mondiale. A parte questo, è molto facile, cioè il giochetto che fa i media è quello di dire ah, finalmente abbiamo un Papa alla buona che parla con tutti, guarda quanto è simpatico, è buonista, perdona tutti, non... No, non è vero, anzi, basta, se uno lo ascolta bene, proprio in queste magari omelie del mattino che sono molto brevi e facili da cogliere, a volte da degli schiaffoni pesanti. Io mi ricordo quando ha detto, beh, bisogna imparare a diventare rossi dalla vergogna per i propri peccati.
Shame, no, tipo. In inglese, molla, vergogna, sì, è vero.
Esatto, diventare rossi, una volta proprio detto bisogna diventare rossi, oppure quando dice bisogna mordersi la lingua così si gonfia, non si spettegola più.
Un linguaggio molto visivo anche,
molto
no?
Molto visivo, ma allo stesso tempo è perfettamente dentro in una dottrina che, come una dottrina che non concede niente, va tutto bene, anche se sei peccatore vai... Se sei peccatore vai avanti così, non l'ha mai detto.
Beh, verrebbe invece meno gioco... al suo ministero. Del resto anche l'ultimissimo tweet di pochi minuti fa dice così: sta per concludersi l'anno della fede, Signore, aiutaci in questo tempo di grazia a prendere il Vangelo sul serio. Prendere il Vangelo sul serio. Questa è anche un po' la cifra distintiva, no?
Sì, mi sembra di sì, appunto come stavo dicendo, è un po' facile tante volte dai giornali o dai media, dall'opinione pubblica dire beh questo è uno che il Vangelo lo prende molto in allegria e quindi sono tutti a posto, non mi sembra assolutamente che sia così e poi alla fine mi sembra come dire, se lo facessi io o se lo fanno i giornali la stessa cosa è un bleffare sulle sue parole, mentre invece sono proprio molto dritte, prendere il Vangelo sul serio, punto, non è una cosa che si interpreta a seconda del mio stato d'umore o di coscienza della mattina.
Prima di cedere la parola a Giuseppe Frangi, che intanto è già collegato in diretta, lo salutiamo, direttore di Vita, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
C'è Maurizio Crippa dall'altra parte, potete salutarvi.
Buongiorno, ciao Maurizio.
Ciao Giuseppe.
Ecco, su questo stile abbraccio, spessissimo lo vediamo, Papa Francesco abbandona il testo scritto per proseguire abbraccio, ecco, con parole che ben si adattano davvero alla circostanza specifica che sta vivendo, al luogo, che esprimono benissimo la sua ricerca di sintonia, insomma, con le persone che gli stanno di fronte, lo stanno ascoltando. Allora, che cosa si può dire di più su questo stile abbraccio?
È vero che lui parla abbraccio, spesso si vede che ha in mano dei fogli, poi li lascia da parte, eccetera. È anche vero che lui è un... ha studiato psicologia e sa come rapporta, ma è anche un gesuita di buoni e solidi studi, perché qualcuno... provi ad obiettare, quindi è senz'altro un sacerdote, un pastore che sa come conosce, come dire, la retorica in senso buono del comunicare, dell'omelia, del comunicare la parola, del farsi intendere. Per cui il parlare a braccio non è un andare a braccio sulla dottrina o andare a braccio sulla, ma è almeno secondo me è proprio questa idea che cercavo di raccontare in questo titolo, di dire una cosa che ti colpisca, che ti faccia fare un passo, cioè che metta in contatto quello che sto dicendo con la persona, di chi ascolta.
Tu dici parole che fanno camminare, insomma.
Che fanno camminare. Io alla fine di quell'articolo citavo questa cosa straordinaria di Isaia, quando dice Dio la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto l'esito che io voglio. Sa. Questa è, secondo me la sua parola non è abbraccio nel senso che è vaga, è una parola che abilmente sa andare a cercare il cuore o anche la ragione dell'interlocutore e far camminare le sue. Poi forse ve lo spiegherà molto meglio Franzi, perché le sue parole sono verbi soprattutto, camminare, fare.
Grazie a Maurizio Crippa, vice direttore del Foglio, ti restituiamo al tuo lavoro, so che ne hai molto, quindi ci risentiamo a presto, grazie di essere stato con noi questi minuti.
Grazie a tutti voi.
Giuseppe Frangi, allora in edicola proprio oggi esce il vostro ultimo numero, Vita, lo abbiamo anticipato nella sua copertina con questo ritratto di Papa Bergoglio e l'ABC di Francesco. Il Papa sta rivoluzionando il linguaggio della Chiesa dal conteggio delle sue parole, un'infinità di sorprese. Avete proprio analizzato, vero, il lessico di Francesco?
Sì, abbiamo fatto proprio un conteggio delle ricorrenze. Proprio,
cosa è venuto fuori?
Molto più, cercare di essere più oggettivi possibili e farsi sorprendere un po' anche da questi dati molto materiali. È venuto fuori dei dati abbastanza sorprendenti che coincidono perfettamente col profilo del personaggio, che però quando si mettono in fila sorprendono. Per esempio la parola che ricorre di più, a parte quella relativa a Gesù evidentemente, alla Chiesa, è la parola tutti, quindi questa insistenza del messaggio di Papa Francesco che è rivolto a tutti, cioè che parla a tutti, quindi questa inclusività diciamo del suo linguaggio.
E poi chiacchiere.
E poi sì, poi sul côté diciamo sorpresa, nel senso che è una parola abbastanza inusuale, uno non se l'aspetta, ma è così frequente sulla bocca di un papa, è chiacchiere, che proprio secondo me è significativo perché è antitetico a quello che lui concepisce come senso del parlare, no? Perché il senso del parlare per il papa è parlare franco, parlare quando prima dicevate giustamente che lui spesso mette da parte i suoi discorsi, ma perché non mette da parte? Perché è sollecitato, secondo me, dall'interlocutore che ha davanti, quindi lui è sorpreso dalla realtà che ha davanti e quindi si accorge che il discorso che era stato preparato senza aver di fronte questa realtà non è adatto, non è adeguato, non risponde a ciò che la realtà gli lo sollecita e quindi lo mette da parte. E la chiacchiera invece è l'opposto, cioè esattamente l'idea calcolata di seminare discordia, di non parlare in faccia all'interlocutore, alla persona, di parlare dietro le spalle e quindi di creare questa, lui dice la chiacchiera spella la persona, usando un verbo molto forte, no? Quindi diciamo che come veleno che rovina i rapporti e connessa però proprio con l'atto del parlare, per questo era interessante la frequenza di questa parola, soprattutto devo dire nelle prediche di Santa Marta ricorre.
E stamattina Santa Marta è tornato a porre l'accento su questo rischio di cedere alla mondanità, anche mondanità mi pare che sia una parola abbastanza ricorrente, vero?
Sì, molto ricorrente. Come sono ricorrenti certe parole che sono tipiche sue, tipo lo scarto, lui usa
la cultura dello scarto, certo.
La cultura dello scarto, cioè come per identificare, non solo a livello di consumo, perché è un'eccezione molto più larga, ma lo scarto, le persone che vengono scartate
dai giovani e gli anziani.
Poi l'idea dello scarto che viene a comporre questo grande mondo che è quello che lui chiama le periferie dell'esistenza, no? Dell'esistere, no? Che non sono solo le periferie in senso geografico,
ma sono quelle esistenziali, chiaramente.
Esatto,
e poi la mentela. Giovani, non lamentatevi, mi ricordo anche.
Sì, lo dice molto spesso, lo dice come un esito della chiacchiera, no? Cioè chi chiacchiera poi alla fine finisce sempre col lamentarsi, no? Perché chi chiacchiera non sta cercando attraverso il dialogo qualcosa che lo porti fuori dalla situazione in cui è, per cui alla fine non gli resta che la lamentela, no? E quindi sulla lamentela lui è molto forte, cioè molto insistente rispetto a, cioè che l'unica lamentela possibile è la lamentela di fronte a Dio, che è quella di Giobbe, cioè quindi quando la vita è troppo pesante, quindi l'uomo può lamentarsi di fronte a Dio e questa lamentela diventa una preghiera, però è l'unica lamentela che lui ammette.
Si diceva dei punti di domanda numerosissimi, vero?
Sono tantissimi, ne abbiamo contati oltre 700. Quindi diciamo che la procedura sua, soprattutto nelle udienze, abbiamo notato, è quella di porre delle domande e poi stare nel, cioè, quindi poi la risposta non è mai apodittica, è sempre un percorso che, come dire, che rilancia altre domande, quindi diciamo che è una domanda, se, come diciamo, la procedura è sempre una domanda sempre aperta, è un invito a usare l'escamotage della domanda, cioè come aprirsi alla domanda, insomma.
E poi aprirsi a fare le cose insieme al suo uditorio, preghiamo insieme, ripetiamo insieme, pregate con me all'unisono.
Cioè molto, infatti l'altro particolare interessante è questa dilagare del noi, no? Cioè il pronome personale più usato è il noi, c'è, cioè, un'insistenza impressionante sul noi, e mentre tramonta l'io praticamente quasi inesistente, e c'è il noi, quindi questa partecipazione, quindi questo sentirsi parte del popolo che ha di fronte a sé, no? Quindi questo lo si è visto sin dall'inizio quando ha chiesto la preghiera per lui, quindi diciamo che questa prevalenza del noi. Devo dire che poi, tra l'altro, segnalo che mercoledì è uscita questa ricerca del Censis straordinaria, di estrema importanza, che purtroppo è stata trattata male dai giornali, se l'Avvenire ha messo giustamente in apertura, che è stata letta proprio come un primo segnale che la figura di Papa Francesco sta lasciando nelle consuetudini e nella gerarchia dei valori degli italiani, no? E questo tema del noi viene fuori, emerge tantissimo, nel senso dell'altruismo, del risalire dell'altruismo come valore positivo e come valore che porta benessere, quindi non semplicemente un altruismo eroico come uno sforzo, ma un altruismo che ti fa sentir bene, no? Perché quando vedi Papa Francesco che dice un noi, che non è un noi pesante, ma un noi che lo fa star bene, che lo fa essere contento, è un'altra rivalutazione di quel prima persona plurale, un'altra visione di quella prima persona plurale, con una dimensione che ti fa stare meglio, nel senso che quando, nel momento in cui la relazione con l'altro è una buona relazione, tu stai bene.
E poi la ricerca del contatto a completare la parola.
Beh, questo è assolutamente, i testi di Papa Francesco sono molto belli, non abbiamo fatto un confronto, ma sono mediamente, uno scientifico, ma sono mediamente più corti di un terzo rispetto a quelli di Papa Ratzinger. E quindi perché questo?
Diciamo che chiaramente questo nostro approfondimento non vuole cedere a facili confronti, contrapposizioni.
È una caratteristica della persona, capito? Lui è una persona, è uno che è molto breve nel parlare, e secondo me è breve nel parlare perché vuole ricavarsi degli spazi per i gesti, no? Perché poi i gesti occupano.
Beh, l'immagine del bambino
tempo,
che non si scolla da lui sul sagrato di San Pietro, credo che rimarrà indelebile nella memoria di molti.
Sì. Come l'immagine dell'altro giorno, che quando ha baciato la testa di quel malato, che è su tutti i siti e su tutti i giornali del mondo, credo che siano quelle immagini che fanno più bene, quei gesti che fanno più bene di tante parole, no? Tant'è che come vita abbiamo intervistato il presidente di questa associazione, dell'associazione di questa malattia rara da cui era colpito questa povera persona, che ha detto una cosa veramente commovente, questo presidente dell'associazione è padre di una bambina che ha la stessa malattia, io da padre vorrei sapere accarezzare mia figlia come il papa ha accarezzato quell'uomo. Questo dice tantissimo del valore, della potenza di quel gesto.
Vengono i brividi. Allora, rinvio alla lettura di questo vostro ultimo numero, che proprio oggi esce nelle edicole, Vita, con in copertina Papa Francesco e il suo ABC. È proprio il caso di dirlo. Riduciamo all'osso i tre punti, no, fondamentali, che un po' contraddistinguono il suo stile pedagogico. Primo punto, secondo punto, terzo punto. E così è facile memorizzare, vero Giuseppe?
Sì, esatto, cioè, diciamo che il primo punto sicuramente sono i verbi di moto al luogo, io ho detto, perché è un papa di moto al luogo, cioè questa prevalenza dei verbi andare, camminare, uscire, cioè c'è un'insistenza straordinaria. Il secondo punto sicuramente è l'aspetto della testimonianza, perché anche testimoniare, testimonianza, ed è una testimonianza che poi come dire, si palesa anche nei gesti. Nei gesti del Papa. E poi il terzo punto, secondo me, sta proprio in quel rilievo che lei fa, di cui abbiamo parlato prima, dell'evitare ciò che è un po' un peccato nella convivenza di tutti oggi, cioè quello della chiacchiera, cioè della parola buttata via nel niente che diventa una parola velenosa che distrugge i rapporti. Diciamo che per primo ha sollevato un problema di questo tipo, che riguarda la quotidianità delle persone anche, no? Non solo i rapporti a livello di potere, diciamo, no? Quindi di come la chiacchiera distrugge l'avversario a livello di potere, ma la chiacchiera probabilmente è lesiva anche nel rapporto tra marito e moglie, no? Tant'è che lui fece quell'esempio straordinario che è rimasto per giorni sulla bocca di tutti, dice: tiratevi pure i piatti, ma alla fine fate la pace. Tirarsi i piatti è meglio che la chiacchiera, perché vuol dire affrontarsi vis-à-vis, no? Quindi certo, dire le proprie ragioni, tirar fuori le proprie.
Ma non lasciate che poi il giorno passi senza perdonarvi reciprocamente. Grazie a Giuseppe Frangi, direttore di Vita. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie, arrivederci a voi.
Ci risentiamo tra un quarto d'ora, parleremo di arte e spiritualità.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.